Noi adesso proseguiamo nella nostra puntata, l'ultimo scorcio, per parlare, visto che quando si tratta di cambiamento climatico si tratta anche di fare investimenti, l'abbiamo sentito, anche su nuove energie o su nuovi metodi di produzione o su tantissime altre, insomma, cose. Ecco, vorremmo parlare per l'appunto di come sostenere questi cambiamenti attraverso la finanza. La finanza ha avuto un ruolo, a mio avviso, fondamentale. Paolo Pileri, professore del Politecnico di Milano, la settimana scorsa in collegamento con noi disse che no, non era tanto convinto, insomma, del ruolo della finanza nel cambiamento delle cose. Io invece la penso un po' diversamente, però insomma quelli che la sanno sicuramente più di noi sono coloro che fanno parte del Forum per la Finanza Sostenibile. C'è con noi Arianna Lovera, Senior Program Officer. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie mille per l'invito.
Allora, la finanza è stata finora una leva e sarà poi una leva, inizio da questo per poi arrivare ai famosi fondi pensione italiani, però iniziamo da lì.
Sì, allora, la finanza per forza di cose è una leva, nel senso che tutte le attività economiche hanno bisogno di soldi per poter essere portate avanti, quindi la finanza si colora di verde se investe in attività con impatti positivi e viceversa diventa, diciamo, supporta attività non sostenibili, quindi si colora di, non so come vogliamo definire, un altro colore, nero,
cioè, marroncina, sì,
appunto, esatto, brown, esatto, sì, in inglese lo definiscono marrone, appunto, se finanzia attività come quelle di cui abbiamo sentito parlare poco fa, che purtroppo persistono anche in Europa, che in realtà appunto si è data degli obiettivi che vanno nella direzione opposta rispetto all'apertura di nuove centrali di lignite.
Sì, no, tra l'altro vedo che tante critiche ovviamente ai giovani che vanno a protestare, sono tutti figli dei ricchi, insomma quelli di prima, che il cambiamento climatico è solo nelle corde della sinistra. In realtà io credo che impegnarsi per una causa sia sempre comunque, ovviamente sia una causa legale, insomma, ecco, non illegittima, ma sia sempre comunque una bella cosa, e che chi se lo può permettere lo deve assolutamente fare, anche a vantaggio di chi non se lo può permettere.
Certo, poi su questo, se posso, una breve proprio nota: il cambiamento climatico esaspera le disuguaglianze sociali e saranno proprio i poveri, nel senso i paesi meno sviluppati, che meno hanno contribuito in realtà al problema del cambiamento climatico, ma che più subiranno, che maggiormente subiranno le ripercussioni negative degli eventi climatici estremi. L'abbiamo visto col Pakistan, delle ondate di calore, della siccità, e all'interno dei singoli paesi sono le classi sociali meno abbienti che meno contribuiscono al problema, perché hanno un livello di emissioni più basso, prendono meno voli, magari certo, non hanno neanche un'auto di proprietà, e che però più difficilmente hanno meno risorse per adattarsi al clima che cambia, quindi magari hanno delle case con una efficienza energetica inferiore, magari non hanno ancora l'aria condizionata, in ogni caso hanno meno risorse, quindi al contrario una battaglia.
Ma anche per costruire il MOSE, non hanno le risorse per costruire un MOSE davanti alle loro città, anche quello è, insomma,
certo,
è una questione da tenere appunto presente. E come dire, chi può contrastare, chi ha il tempo, la voglia, la pazienza e anche la possibilità di allontanarsi dal lavoro, dagli studi per una settimana e andare a protestare, io credo che abbia svolga un ruolo importante.
Certo, Arianna, e lo fa appunto nell'interesse anche degli altri,
e lo fa anche nell'interesse
dei poveri,
degli
davvero.
Altri. Esatto, poi dopo se uno va invece a fare altre cose possiamo discuterne, ma in questo caso direi che proprio ci sta. Veniamo invece a quell'articolo del Sole 24 Ore che mi aveva colpito la scorsa settimana, era su Plus, e in questo articolo si evidenziava come in realtà attraverso una vostra ricerca che un solo investitore previdenziale italiano ha preso in considerazione il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, e ho detto: ma com'è possibile che ci credono tutti così poco questi investitori previdenziali? Poi ho capito che la situazione è un po' diversa, ma comunque su quell'obiettivo lì c'è poca fiducia. Lascio a lei l'illustrazione della ricerca che avete fatto.
Sì, quello sicuramente è uno dei dati più, diciamo, su cui lavorare di più. Va però mitigato col fatto che altri 26 piani hanno avviato valutazioni in merito, appunto, sul fatto di includere l'obiettivo della neutralità climatica tra le proprie strategie di investimento. Faccio un passo indietro. Che cosa si intende per neutralità climatica? Perché non è semplice effettivamente impegnarsi in questa direzione. Si intende il fatto di garantire che le attività finanziate, i propri investimenti, ma quindi le attività economiche che vengono finanziate, gli stati che vengono finanziati attraverso gli investimenti, complessivamente siano neutri per il clima. Quindi che ci sia una fortissima riduzione, una drastica riduzione delle emissioni che per quella che deve essere piccola quota di emissioni che non è possibile eliminare, si assicuri una compensazione, anzitutto attraverso la riforestazione, per esempio. La ricerca però dà anche delle buone notizie. È una ricerca che conduciamo da 8 anni, siamo arrivati all'ottava edizione nel 2022, coinvolgendo i principali piani previdenziali, quindi non solo fondi pensione, ma anche casse di previdenza e PIP, piani individuali pensionistici, fondi pensione delle varie categorie aperti, negoziali preesistenti. Quest'anno hanno risposto 89 piani, che corrispondono a circa il 75% del mercato, degli investitori del mercato previdenziale italiano. La buona notizia è che passano da 55 a 68 i piani che dichiarano di tenere in considerazione gli aspetti ESG nelle politiche di investimento, quindi di adottare almeno una strategia SRI. Quella più diffusa si conferma quella delle esclusioni, che consiste nel appunto escludere dall'universo investibile, quindi non investire in alcuni settori considerati particolarmente negativi dal punto di vista degli aspetti ESG, quindi ESG significa ambientale, environmental, sociale, social governance. I settori che più vengono esclusi sono quelli delle armi, del tabacco, delle scommesse, del gioco d'azzardo e della pornografia. Altri 14 piani, oltre a questi appunto 68 che già dichiarano di includere valutazioni ESG, hanno avviato valutazioni in merito e per 7 piani il processo di valutazione potrebbe concludersi entro un anno. Quindi comunque c'è un'accelerazione su questi temi. Chiaramente anche a noi piacerebbe vedere risultati ancora più positivi,
Dei
però
balzi, certo, ci piacerebbe vedere dei balzi perché
registriamo esatto. L'altro dato molto positivo è la copertura della strategia SRI. Cioè il fatto che per il 51% dei piani che adottano strategie SRI, le valutazioni ESG coinvolgono la quasi totalità degli investimenti, una porzione di patrimonio compresa tra il 75 e il 100%. E anche questo è un dato positivo. Passano da 29 a 35 i piani che appunto estendono alla quasi totalità del patrimonio in gestione le considerazioni anche sugli aspetti ESG. Noi come forum spingiamo perché si arrivi chiaramente al 100%, che insomma diventi una valutazione, un'analisi, quella ESG, davvero complementare all'analisi finanziaria. Ma appunto, pur confermando che c'è ancora molto lavoro da fare, registriamo però anche dei progressi e dei dati positivi. L'altro elemento è la misurazione della carbon footprint, quindi la misurazione delle emissioni legate alle attività finanziate. Passano da 17 a 29 i piani che effettuano questa misurazione e l'altro dato positivo è che passano da 4 a 10 i piani rispetto al 2021, i piani che utilizzano i risultati di questa misurazione per identificare le azioni necessarie a ridurre le emissioni, quindi non soltanto come un dato che diciamo di informazione rispetto a come si colloca il fondo o il piano rispetto al benchmark, ma proprio in obiettivo di riduzione delle emissioni finanziate, che è fondamentale chiaramente
Per ottenere,
per
certo,
raggiungere
per
gli
raggiungere
obiettivi
gli
dell'Accordo di
obiettivi.
Parigi, esatto, e ridurre in generale le emissioni.
Sì, sì,
Si
sì,
manterrà.
sì. Adesso mi è venuto in mente che proprio all'inizio della puntata, quando l'astrofisica Patrizia Caraveo ci diceva che gli scienziati sono anche un po' detective, che sono in grado di capire chi è, all'epoca erano stati in grado di capire chi aveva ripreso la produzione dei CFC, io avevo detto il problema non è solo fare l'Hercule Poirot e dire io so chi è stato, il problema è poi mettere insieme le persone che faceva lui e arrestarle alla fine di questa cosa. E qui è un po', ecco, se noi pensiamo a Parigi dove tutti si sono messi d'accordo, poi dopo mancava l'arresto finale del colpevole, cioè bisogna mettersi lì e dire allora tu fai questo, tu fai questo, tu fai questo, e se sgarri ci sono delle conseguenze. In realtà finora abbiamo fatto tante parole su molti aspetti, questo in particolare ad esempio dell'aiuto, delle compensazioni ai paesi in via di sviluppo è uno di quelli su cui alla fine si è parlato tanto ma si è fatto poco.
Sì, esatto, nell'ultima COP si è raggiunto un accordo sul famoso fondo Loss and Damage, quindi che dovrebbe sostenere l'adattamento soprattutto dei paesi in via di sviluppo, però quello che molti commentatori hanno denunciato è un arretramento, comunque una delusione dal punto di vista della mitigazione. Quindi l'adattamento consiste, magari lo dicono, forse non è per tutti chiaro, adattare le società umane a eventi meteorologici estremi, a un clima che in ogni caso cambierà, perché ci sarà comunque un aumento delle temperature medie globali, se tutto va bene entro il grado e mezzo, se non riusciamo a raggiungere l'obiettivo anche oltre, in ogni caso ci saranno delle ripercussioni negative, anche se raggiungiamo, anche nella migliore delle ipotesi, diciamo. Però la mitigazione è fondamentale per consentire l'adattamento, perché oltre un certo livello di aumento delle temperature medie globali non sarà possibile adattare le società umane, cioè non sarà proprio più possibile garantire un'abitabilità del pianeta.
Certo, in certi luoghi del pianeta.
Sì, ma diventeranno appunto davvero tante le porzioni di pianeta inabitabili. Quindi anche nelle porzioni abitabili chiaramente ci saranno tensioni sociali, insomma, meglio non arrivare lì. Ma per non arrivare lì è fondamentale la mitigazione del problema cambiamento climatico, quindi la riduzione delle emissioni climalteranti, non solo CO2, ma le emissioni CO2 equivalenti, quindi il gas, è un fortissimo elemento di aumento delle temperature, ha una persistenza nell'atmosfera inferiore rispetto alla CO2, ma l'effetto sull'aumento delle temperature è molto forte, quindi...
Sì, certo, ho capito, adesso appunto. Purtroppo stiamo andando verso la chiusura, ma è come se io mi mettessi a dieta e per iniziare mi tolgo la mela e non il resto, allora qualcosa che mi fa ingrassare di più, no? E quindi lì la stessa cosa, sappiamo che le emissioni climalteranti derivano soprattutto da un certo comparto, andiamo a incidere su quel comparto, poi tagliamo anche la mela, ma iniziamo da quel comparto lì, dico bene?
Sì, diciamo esatto, meno, che bisogna togliere tutti i grassi, esatto, per fare appunto la cosa, ecco, diciamo che per mantenere il paragone della dieta, l'adattamento è mi prendo dei vestiti un po' più larghi contando che non arriverò mai al mio peso forma, però non posso neanche pensare
però non
che
sto
devo
riducendo
avere un vestito
il mio
gigante.
Peso. Arianna, la ringraziamo davvero tanto. Arianna Lovera, Senior Program Officer del Forum per la Finanza Sostenibile, a presto e a risentirci.